Siamo tornati sempre con voi, un saluto da Marco Piccari e da...
Pallomeni, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti,
ben ritrovato Stefano, ben ritrovato come sempre. Allora con noi Stefano rimangono naturalmente il direttore De Paola, ciao Paolo, ben ritrovato nuovamente,
ciao.
Simone Braglia, eccolo qui Simone,
ciao Marco,
Massimo Orlando.
Buon pomeriggio a tutti ancora.
Ben ritrovati. Allora ragazzi, io vi riporto delle parole del presidente rossonero al Festival dello Sport, esattamente il presidente Scaroni. E un commento ve lo voglio far fare a questa frase che lui ha detto. Gli fanno la domanda sullo stadio e lui risponde in questa maniera: ma quale scala del calcio? È un vecchio manufatto, è stato buttato giù Wembley, che era ancora più iconico di San Siro, quindi San Siro è vecchio e va abbattuto. De Paola, a me mi piange un po' il cuore, perché insomma quando passi davanti a quello stadio c'è sempre una sensazione quasi monumentale.
Vabbè, insomma, io ribadisco, noi ci scontriamo o ci incontriamo con una mentalità che è diversa dalla nostra, una mentalità imprenditoriale. Lui fa 2+2 mettendo Wembley sullo stesso piano di San Siro, non sbaglia. È chiaro che a noi, che diciamo da italiani, abbiamo vissuto molto più a lungo non solo quello stadio ma anche quello che è successo in quello stadio, piange un po' il cuore veder trattato così quello stadio, che ancora secondo me è bellissimo. Però ha ragione che due squadre come Milan e Inter non possano coesistere su quell'impianto. E non capisco nemmeno il fatto che vogliano costruirne uno nuovo per tutte e due. Secondo me ognuna delle due deve avere un suo stadio, okay, come è giusto che sia.
Siete d'accordo? Faccio il giro, parto da Stefano Impallomeni.
Sì, dispiace insomma sentire queste parole, però voglio dire, lui ha una visione imprenditoriale, quindi ci dobbiamo abituare anche, voglio dire, all'idea in Italia di avere anche stati di proprietà, e poi non so sotto quale forma, però bisogna avere questo coraggio di uscire fuori e utilizzare tutte le leve che ci possono essere disponibili per poi entrare in una nuova dimensione, perché facciamo parte veramente qui del Medioevo sotto questo punto di vista. Rispetto all'Europa siamo veramente molto molto indietro rispetto al mondo, direi. Abbiamo stati fatiscenti, stati vecchi, gloriosi.
Quindi ci dobbiamo fare un passo avanti in questa direzione.
Secondo me sì.
Quindi abbattere quello stadio e fare due stadi, un po' come diceva il direttore. Orlando?
Ma sì,
pure tu.
Fa male. Ma no, fa male ovviamente, perché San Siro è San Siro, siamo tutti legati, siamo nostalgici di un calcio anche... Che forse non c'è più, ma il mondo va avanti. 2024,
sono più vecchio di Scaroni, incredibile. Ma sono più vecchio di Scaroni.
Però Marco, sia il direttore che Stefano hanno ragione. Bisogna guardare avanti. Abbiamo degli stadi orribili. Ho visto Stoccarda Bayer domenica, era una cosa. No, scusa, Francoforte Bayer. Era qualcosa di incredibile lo stadio. È quella la strada. Bisogna, e sono d'accordo anche sul fatto che le due squadre di proprietà devono avere due stadi diversi.
Braglia, chiudo con te questo giro sullo stadio.
No, sono d'accordo in pieno con l'idea di Scaroni. Per amor del cielo, io ci ho giocato diverse volte, come anche Massimo e Stefano, però non si può esimersi dal discorso di business, anzi siamo tremendamente in ritardo noi da questo punto di vista, ma basta vedere in tutte le altre nazioni gli stadi come sono, e i nostri sono quasi tutti, va bene, pochi ce ne sono oggi modernizzati, e quindi è corretta l'analisi, anche perché le società di calcio, nella trasformazione che hanno avuto diventando società di capitali, automaticamente diventano società di business. Noi viviamo ancora il calcio come con i vecchi proprietari, che oggi non ci sono più, ci sono rimasti pochissimi, quindi per cui le società di capitali puntano al business, non c'è niente da fare, ed è giusto ed è corretto che la proprietà abbia il ritorno economico derivante dalle strutture che oggi in Italia sono fatiscenti, tremendamente fatiscenti.
E vabbè, staremo a vedere,
posso,
perché...
Posso aggiungere solo
prego.
Una piccola cosa?
Ah, certo,
no, volevo fare una piccola critica, ma finalmente mi offri il destro per farla, al sindaco di Milano.
Vai,
perché
ci facciamo mancare niente noi, Paolo, figurati.
No, perché il sindaco di Milano è quello che si è messo più di traverso per questa vicenda.
È vero.
Cioè, non si può utilizzare il suolo al di fuori del comune, però poi si consuma del suolo urbano e non va bene. Ma anche lui si decidesse, cioè non può tenere in ostaggio due società come queste, costringendole per forza a stare a San Siro, perché lui non sa come gestire quell'impianto che richiederebbe per ogni anno una spesa da 1 milione a 3 milioni di euro all'anno solo per la gestione, solo per tenerlo aperto. E vabbè, ma saranno, come dire, fatti del comune, riuscirà il comune in qualche modo a utilizzarlo in un'altra maniera, ma non è che questa cosa deve frenare uno sviluppo, certo, diciamo, di due società che hanno questa esigenza, ce l'hanno entrambe. Poi non parliamo della ZTL di Milano, perché guardate, no, questa è una cosa che
ZTL milanesi... lasciamole perdere, perché qui a Roma è una cosa,
no,
vabbè.
Tu devi costringere un'intera cittadinanza a cambiare la macchina ogni 2 o 3 anni, ma ragazzi, ma no. I soldi il sindaco Sala lui ce li ha diciamo di suo, ma la gente per vivere in centro a Milano, poi parlano di radical chic, ma abbiate pazienza, ma come si fa, cioè, a costringere un'intera cittadinanza a mettere, a cambiare il parco auto ogni 2 o 3 anni, perché Euro 4, Euro 5, Euro 6 e via di seguito. Dai, questa è una cosa incredibile a Milano.
No, roba, ma sta succedendo anche qui, Paolo, anche nelle zone di periferia, tra l'altro, anche proprio in appena entri nel... vabbè, comunque dai, andiamo avanti, che ti devo dire, vediamo un po' come andremo a finire. Allora, senti Paolo, chiedo a te una cosa però, sinteticamente, un solo pensiero di questa faccenda delle curve, come si sta evolvendo con i tesserati che vengono chiamati, adesso prima Inzaghi, poi Zanetti, poi Calabria, che idee ti stai facendo?
Ma guarda, io mi... cioè, è stata una battuta che non è stata, come dire, forse presa bene dai protagonisti, però secondo me Spalletti non ha detto una cosa sbagliata, cioè Spalletti ha detto si può riattaccare il telefono, cioè io lo capisco, per carità, è delicato, perché poi devi scendere di casa, devi avere a che
fare, certo,
fare
che ha dato
persone.
Una bella legnata però Spalletti,
ma è una legnata, poi, come dire, io ci credo all'integrità di Spalletti, io ci credo. Però è anche vero che non tutti hanno quel coraggio, cioè non tutti, esatto, hanno il coraggio di resistere a questo tipo di pressioni. E a volte si cerca che cosa? Non, diciamo, di sembrare dei corrotti, ma l'affiancamento, va bene, insomma, vediamo di favorire più biglietti di qua e là. Non è che Inzaghi vendeva i biglietti, però cercava il buon senso, appunto, per non in qualche modo sottostare a questo che non si può chiamare ricatto. Beh, però è una pressione molto forte,
sì.
E quindi quando questa pressione costringe un giocatore, come ho sentito dire, come Skriniar, alle lacrime, ma dico, stiamo scherzando, cioè bisogna in qualche modo avere la forza, non solo coinvolgendo gli altri dirigenti, la pubblica sicurezza e tutto. E poi manca una cosa pazzesca: noi sappiamo che c'è una figura di interposizione fra la questura e le curve, il famoso SLO. Ecco, ma questo, gli SLO non le sanno certe cose? Non ne possono parlare con le forze dell'ordine e anche con le società? Sono quelli che sono in mezzo a queste situazioni. Dico, magari da parte loro è il primo fronte sensibile nei confronti di questo tipo di pressioni. E là ci dovrebbe essere, secondo me, un'attivazione maggiore da parte delle questure.
Stefano, stavi aggiungendo qualcosa? Tra l'altro vi dico che l'Inter non è rimasta un po' dalle parole del CT,
Beh, certo.
Insomma, Stefano.
Ma se io non è che ho seguito, devo dire la verità, non ho letto niente, intercettazioni come...
No, più che altro Paolo, la risposta di Spalletti, mi riferisco.
No, ne abbiamo parlato ieri,
sì.
Ha detto bene Paolo, c'è chi ha coraggio, insomma, anche voglio dire, la determinazione di dire pronto, sì, attacchi, o se no dice vabbè, adesso vediamo, parli, perché sai, lo conosci, perché tutti sanno, tutti si conoscono, cioè Simone, Massimo, abbiamo giocato, si sa insomma chi è, no? La curva, adesso non facciamo, voglio dire, che scendiamo dalla montagna del e non sappiamo niente.
Certo. Ma bravissimo Stefano, è vero. Non si può fare sempre.
Quindi Paolo ha detto giusto, dipende, se tu mi chiami e mi dici guarda, non posso, e se non cedi a questo tipo di pressione fai il tuo. Spalletti ha risposto con, ha risposto in maniera sincera e devo dire che è condivisibile quello che ha detto, perché ci sono due vie: o traccheggi lì, cerchi una mediazione per non irritare, no, diciamo, chi ti chiede un favore oppure un tipo di raccomandazione, o tagli subito. Però non mi sento neanche di colpevolizzare, cioè, Inzaghi in questo caso. Io ripeto, non conosco a fondo le dinamiche, non ho sentito le intercettazioni, non le responsabilità, non so soppesare niente. Anzi, voglio dire, mi fa anche un po' schifo tutto questo discorso, nemmeno lo seguo. Però relativamente a quello che ha detto Spalletti sul mondo tifoserie, curva, eccetera eccetera, chi ha fatto il calciatore sa benissimo chi sono i rappresentanti, i punti di riferimento del tifo.
Sì, anche perché
non ci prendiamo in giro.
No, sono d'accordo, anche perché
devo dire che però da un lato, adesso al di là di, poi là, ci sono due cose, bisogna separare. Ci sono gli atti illeciti, le esagerazioni, le esasperazioni, e là ci pensano le forze dell'ordine. Poi però c'è un tipo appassionato, e c'è un po' paradossale quello che sto dicendo, però che poi serve a tutti. E là non abbiamo mai avuto il coraggio di entrare dentro questo discorso, questa ambiguità, che ha fatto comodo per anni a tutti.
Simone, l'ordine compreso. Sì, Simone, tu anche perché
politici compresi, perché sono
sì,
voti,
esatto. Sì. Aggiungo anche che mi ha colpito l'uscita di Spalletti, anche perché penso che qualche telefonata l'abbia ricevuta anche lui, e quindi il fatto di aver riattaccato rispondendo così mi ha colpito in senso positivo, ecco, perché non credo che, insomma, non abbia mai ricevuto anche lui delle telefonate, ecco, da questo punto di vista. E Simone?
Sì, condivido soprattutto l'ultima affermazione da parte del direttore Di Paolo. La politica è una brutta gatta, purtroppo, oltre che, e quindi è un discorso legato proprio a questo senso di onnipotenza che magari alcune frange possono avere nei confronti di, è errato ed è condivisibile. Sono d'accordissimo sull'analisi che ha fatto Spalletti.
Massimo.
Ma intanto dico che le parole di Spalletti non erano assolutamente una frecciatina a Simone Inzaghi, proprio ha risposto lui come fosse successa a lui una cosa del genere, e siccome chi conosce Luciano sa che è forte, autoritario, è uno che non ha paura, lui è veramente così. Però io cioè Simone Inzaghi, chi lo critica non conosce il mondo del calcio, non conosce cosa succede fuori dagli allenamenti, soggetti che ti aspettano, che arrivano quasi alla minaccia, dai, ha detto bene Stefano, non è che adesso scoppiamo l'acqua calda, e gestire queste persone, ma non parlo di Milano, parlo anche di altre piazze.
Sì, no.
Quando, cioè voglio dire, a Firenze negli anni 90, Belli, e allora tutto bello, non succedeva nulla.
Ti è capitato mai episodi un po' al limite?
Beh, un po' al limite, che entrano allo spogliatoio e possono prendere qualcuno anche a schiaffi e non viene fuori nulla, perché comunque poi anche chi deve gestire non racconta nulla, perché chiaramente queste persone ti intimidiscono. Dunque sì. Non raccontiamoci cavolate. Gestire certi personaggi diventa quasi impossibile, ti seguono magari anche sotto casa e caratterialmente non siamo tutti uguali. Anche a me qualcuno mi ha chiesto il biglietto, io gliel'ho dato il biglietto, devo dire la verità, e non mi sento in colpa se ho dato il biglietto a un tifoso. Non mi posso sentire in colpa, perché non posso sapere che persona è, o se è una persona che poi dopo fa degli illeciti della vita privata. L'ho conosciuto per dirti allo stadio, c'è stato uno scambio di vedute sul calcio, ce l'hai un biglietto, ci tieni, è un modo per liberarsi anche del problema.
Ma infatti Marco, cioè, quello che dice Massimo è molto molto vero,
e non sta al calciatore o all'allenatore o al dipendente di un club a fare indagini, quello sta alle forze dell'ordine. Quindi
no,
le
sono
forze
d'accordo. Però dopo
sanno tutto.
Sì,
sanno
sono d'accordo.
Tutto.
Li conoscono. Quindi, li conoscono.
Bisogna separare le cose.
Li conoscono, sono d'accordo con te. Li conoscono.
Quindi, e non è che la colpa adesso. Adesso noi facciamo Spalletti, ha fatto bene a dire questo, ma non è che Inzaghi mo è un
no, ma infatti secondo me no.
Quindi voglio dire,
ma infatti io ho riportato
intervenire, esatto. Capire se quello che ha ricevuto il biglietto, io che ne so, ha detto bene Massimo, do un biglietto a te, sì, ma
allora posso dire come la
vita,
penso io fino in fondo, ragazzi. Se fossi stati Spalletti,
bisogna pensare alla forza delle forze dell'ordine,
sì, ok, però se fossi stati Spalletti non l'avrei detta quella cosa là.
Vabbè, ma lui ha detto quello che pensava, Marco.
No, ho capito, però c'è una situazione così
fare,
un po'.
Che doveva dire?
No, è meglio non parlare in quei casi. Io la vedo, raga, no, magari sbaglio io, il mio, scusami, ci sono
però
delle
quello che ha detto Massimo è giusto, non
no,
è che
per carità, però tu sai che c'è adesso una situazione che riguarda un tecnico, una società, dei giocatori. Mi è sembrata una cosa, onestamente, io poi sono d'accordo, Marco, con quello che ha detto Spalletti.
Ma Paolo, quante ne ha viste di queste, pure Simone? Marco, cioè, ma dal 1950, che è così, 60, 70.
Prego Paolo, prego.
In tutti i posti d'Italia.
Aspetta, Paolo, prego.
No, io ho apprezzato invece un pochettino, perché in questo tipo di cose valgono gli atti di coraggio. Cioè, il coraggio, certo, di dire, ho ammesso sul telefono. Sai perché? Perché questi possono ispirare altri atti di coraggio. Se invece facciamo sempre meglio starsi zitti, meglio torniamo a Monza.
Non d'accordo,
a Monza,
che
cosa,
certo,
succede?
No, è
che
vero,
cosa succede? Che la polizia sa tutto, solo che chiaramente in qualche modo.
Perché Paolo, perdonami, perché non intervengono prima del
perché poi
fanno indagini 2 anni, intervenisse, cioè voglio dire, lo sanno.
Perché conviene
adesso la curva della Lazio è stata squalificata un'altra volta, perché adesso deve pagare un'altra volta la società.
È sempre il quieto vivere, cioè anche per le forze dell'ordine, il quieto vivere di tenerli comunque controllati all'interno di uno stadio, poi il fatto di potergli far fare quello che vogliono, adesso è debordato, è deflagrato, perché far fare quello che vogliono, vedi, ci sono le infiltrazioni mafiose, infiltrazioni 'ndrangheta, eccetera, eccetera, e si sta esagerando. Ma e questo era lo scopo, insomma, di non far casino al di fuori dello stadio, meglio tenerli all'interno dello stadio. Ecco, ma tutto questo gioco che chiaramente trova il giocatore esposto, il dirigente esposto, cioè che improvvisamente si ritrovano da soli, perché poi sono le stesse forze dell'ordine che in qualche modo cercano questo famoso buonsenso. Allora, in questo mare, non dico di negazionismo perché tutti lo sanno, ogni tanto qualcuno che dice una cosa coraggiosa, no? Come dire, no, gli ho messo giù il telefono, ti può in qualche modo come dire, dare la spinta, dare il coraggio di fare lo stesso. Può essere questa, può essere un seme giusto invece, capito? Senza vederla come la sfida Inzaghi. Non c'è la sfida Inzaghi, è soltanto dire io ho reagito così, si può fare, non è male.
No, per carità, magari l'ho interpretata male io, quindi Paolo, mi prendo io
Un atto, Marco, che ne parliamo noi in questi termini è già un atto comunque sia di contrapposizione a quel volere maestatis che ha determinato tutta questa situazione.
No, per esempio, vedi, arrivano tanti Simone, arrivano tanti messaggi, no? Dice, siamo tutti d'accordo che succede ovunque, ma la vera colpa delle società è non denunciare. In questo caso si è complici.
Si è complici, però che cosa succede?
Ma complici di cosa?
La volontà politica. Io una volta feci una discussione con un onorevole di destra e uno di sinistra, i quali dissero che no, questo problema può essere gestito, però poi alla fine sono serbatoi di voti e quindi ci vuole il buon senso. Ti ricordi la responsabilità oggettiva, squalificata una curva, non squalificata, sì, l'intervento parlamentare per dire no, non si può squalificare, non si può colpire nel mucchio. Allora, fin quando la politica non la vuol risolvere questa cosa, è inutile che, ho capito, ci esponiamo noi singolarmente, si espone il giornalista, si espone il dirigente, si espone soprattutto il calciatore.
No, è chiaro,
il concetto è sbagliato, viene lasciato al vento e questo non va bene.
Allora facciamo una cosa, che ci stiamo per salutare perché è stato molto bello questo approfondimento, però voglio sentire anche la voce degli ascoltatori, tra domande e qualche aggiunta facciamo proprio un giro di 2 minuti e poi ci salutiamo, vai.
Ciao Marco, sì. Carlo da Perugia.
Ciao,
ma secondo voi lui, quando era all'Inter, non sapeva niente di queste cose? Troppo facile parlare adesso e fare l'eroe, fare il furbo. Secondo me lui e ci è passato anche lui. Magari ha reagito in modo diverso, ma anche lui ha ricevuto pressioni da questi esseri così.
Però,
perché...
però lui ha risposto, ragazzi, come ha fatto lui. Ragazzi, lui ha risposto come si è comportato, quindi noi adesso non possiamo andare oltre, cioè lui ha risposto come si è comportato, come si sarebbe comportato, come si è comportato. Dammi un altro audio se c'è una domanda, non lo so, vediamo.
Ciao Marco, ciao Stefano, vi ascoltavo sull'inchiesta Ultra, secondo Paola.
Tipo appassionato.
Quello che dico io è, cioè, leggevo su internet...
Veloce.
E l'Ultras ha chiamato Inzaghi perché voleva regalato 200 biglietti, ma cioè, voi pensate che un Ultras gli regalano 200 biglietti e lo fa per la squadra, per sostenere la squadra? Cioè, questi vogliono 200 biglietti per rivenderseli a vabbè, 200 euro l'uno e farci 40.000 euro.
Vabbè, che questa era la richiesta che era stata fatta. Paolo, non so, vuoi rispondere tu a... al nostro
ragione, ascoltatore. Cioè, adesso c'è un'indagine in corso e esatto. Quindi si appurerà, però dico, ha ragione, cioè, non è che chiedi 200 biglietti per andare a vedere la partita. Oltretutto, dalle intercettazioni, alcuni di questi hanno detto chiaramente che non gliene frega niente del tifo, non gli interessa, gli interessa soltanto fare gli affari. Questa è la cosa più brutta.
Sì. Vabbè, io comunque è vero quello che diceva prima Massimo, che sono cose che sono capitate e bisogna pure mettersi nei panni di chi riceve poi questo e che magari in quel momento, no, per quieto vivere può agire in determinati modi. Insomma, bisogna mettere nei piani anche questo. Poi certe situazioni bisogna anche, non voglio giustificare nessuno, però bisogna anche viverle, no? Però,
Vero questo che tu dici, Marco.
Non è una cosa, siccome io ho visto con i miei occhi anni fa, non dirò mai dove e come, ma mi sono trovato, ho visto una scena vergognosa di una squadra chiamata a rapporto da dei tifosi, vergognosa, e quindi lì capisci che è inutile che facciamo finta di niente. Questa purtroppo è una cosa che avviene, quindi adesso non dobbiamo dire quello è colpevole perché, cioè, vediamo, c'è un'indagine in corso, quello che succederà, però non mi sento di giudicare e dare una sentenza nei confronti di qualcuno in questo momento.
Beh, ma ci sono anche altri esempi virtuosi, Marco. C'è stato l'esempio di Maldini, ti ricordi?
Come no?
E poi l'ha pagato per tutta la carriera, poi fino a quando ha vinto lo scudetto c'è stata la specificazione, chiamiamola così, si sono presentati sotto la sede e hanno applaudito Maldini. Ma è durata anni, è durato anni.
Sì.
E devo dire, io ho ammirato Maldini per quell'atteggiamento. Dopodiché, non è che deve essere esagerato, perché fra gli ultras ci stanno anche tantissime brave persone, quindi non è che dobbiamo demonizzare. Sono alcune frange che sono attenzionate appunto dalla pubblica,
dalle forze dell'ordine, certo.
Dalle forze dell'ordine che c'è questa inchiesta, però io starò sempre dalla parte del dirigente, dell'allenatore, che in qualche modo ha paura nel subire queste pressioni. Lo capisco, io lo capisco.
Assolutamente. No, infatti anch'io comprendo questo. Non lo giustifico.
Con tante squadre è una moda che sta avvenendo di recente.
Ma guarda, ti ricordi il Genoa che i giocatori che si sono dovuti togliere la maglia, ragazzi? Ma abbiamo visto delle scene vergognose. Vergognose.
Sono stati chiamati sotto alla curva. Sì, e tante volte succede con il chiarimento. Poi non ci hanno detto niente di male. Sì, però perché devi andare lì a fare questo chiarimento? Vai lì, fai, come dire, un apprezzamento, un saluto, eccetera, ma non è che stai a sentire il sermone.
No, ma io ti dico la verità, Fabio, sono dell'idea, non so che cosa ne pensano tre che il campo lo hanno conosciuto, ma io abolirei proprio il fatto che devono andare sotto la curva a spiegare che cosa se perdono
la partita. Adesso non voglio sfociare, poi Paolo, questo è molto più preparato. Io mi ricordo tanti anni fa, Paolo, lessi un pezzo illuminante di Norberto Bobbio. Ma negli anni '80 il potere dei tifosi era, fece, non lo so, sul Corriere della Sera, tanti anni, e mi colpì molto. Cioè, questo significa che lui, filosofo, intellettuale, le cose, aveva analizzato, cioè, questo potere dei tifosi che è un potere, che è una componente del mondo del calcio. Poi adesso non c'è tempo per allargare il discorso. Poi sono d'accordo con quello che dice Paolo, ci sono le mele marce, ci sono le persone per bene.
Certo.
Non sta al calciatore, al dipendente di un club, la cosa, fare lo sceriffo, fare il commissario, fare il PM.
No, no, sono d'accordo, Stefano.
Bisogna separare le cose, però il potere dei tifosi è fondamentale, è una linfa fondamentale per il calcio. Cioè, non è che adesso io voglio ridurre tutto in 4-4, però insomma, alla fine le curve sono spettacolo, le curve pulsione, le curve energia, la curva serve. La curva serve, poi Paolo lo dimmi veramente sull'aspetto politico e sono d'accordo con lui che ci sono tante
contraddizioni.
Però quello che scrisse Norberto Bobbio 40 anni fa, il potere dei tifosi, è il potere dei tifosi. Il potere dei tifosi è che se un giocatore viene fischiato sistematicamente allo stadio non può più giocare con quella maglia, con quella squadra. Cioè, alla fine è un po' come ai tempi dell'antica Roma, cioè nel senso che c'è il consenso, è un consenso forte. Perché tu non è che tu sei un attore protagonista, ma perché sei attore? Perché ci sono i tifosi, se no saresti zero, nulla, il nulla. Quindi i tifosi, ricordiamo che è una parte sacra. Ma è una parte sacra, cioè noi facciamo la trasmissione perché ci sono i tifosi. Certo, non è che voglio andare in contatto, però non penalizziamo questa parte stupenda che è
molto bella.
Ma noi stiamo distinguendo, perciò diciamo.
No, perché Paolo ci si mette poco poi a mettere tutto dentro il calderone.
Io sono d'accordo con te, e non sono ipocrita. Noi ci rivolgiamo, facciamo trasmissioni, scriviamo giornali, eccetera, eccetera. Giochiamo a calcio per rivolgerci a questi, perché sono questi che fanno la fortuna, cioè sono loro praticamente con il pubblico pagante, il pubblico che guarda, la pubblicità, eccetera, tutto un giro, per cui i tifosi sono diciamo il movimento essenziale. Però all'interno di questa tifoseria, come tu hai chiamato me le marce, io dico c'è un qualche cosa che non va, perché se ribadisco, qualcuno dice nelle intercettazioni non andiamo allo stadio a tifare, allora là si drizzano le antenne. C'è qualche altra cosa,
assolutamente. Lasciamoci così con una questione di calcio. Ditemi, visto che si riparte la prossima settimana con il campionato, dopo 7 giornate, Massimo Orlando, ti chiedo qual è stato a tuo giudizio il miglior calciatore dopo 7 giornate di campionato. Dammi un nome.
Guarda, a me è piaciuto tanto Ken della Fiorentina.
Ken della Fiorentina,
ha fatto un salto di qualità clamoroso.
Bene. Braglia, il tuo nome?
Retegui.
Retegui, sempre più bomber, vero?
Grande
da Calimero ed è in testa alla classifica dei marcatori, pur arrivando dopo l'Atalanta, quindi per cui
c'è una provocazione a Piccari, però mi sembra
Diventerà capocannoniere?
Per me sì, negli automatismi di Gasperini, secondo il mio punto di vista, sì, perché comunque è un giocatore che è in divenire, l'ho detto subito nella tua trasmissione, io e Stefano, se non sbaglio.
Sì, tu e Stefano l'avete eletto capocannoniere della stagione, all'inizio del campionato.
Sulle possibilità che lui ha, sicuramente andrà ad acquisire autostima, andrà giocando in una squadra dove verrà valorizzato per le caratteristiche che ha, perché Gasperini è un maestro in questo e secondo me sarà un giocatore di cui sentiremo parlare.
Vedi che ci prende una volta tanto in pallomeno.
Ci sta prendendo ultimamente, va
fortissimo. Bene. Vado da De Paola.
Guarda, io avrei detto anch'io Retegui, e quindi mi ha bruciato la carta, però te ne dico un altro che per me è l'essenza del calcio, un po' il dribblomane, quello che fa con Seisao. A me piace tantissimo sto ragazzino, piccolo, bravo, ma è efficace, cattivo, incisivo, quindi lasciamo stare l'espulsione, tutte le cose eccetera. Però mi sembra che in queste prime giornate sia uno che nelle poche presenze, diciamo poche o tante, che ha offerto, ma è sempre stato delizioso. Sai, quei giocatori ai quali ti aspetti la sorpresa, ecco, con Seisao è così.
Ma il folletto magnetico, è vero.
Stefano, tu hai detto un altro folletto, perché pure quello non è che sia.
Sì, io sono rimasto veramente impressionato da Nico Pass del Como.
Ah, Nico Pass pure, verissimo.
Sì, gran tecnica. Io a sto punto dico il mio, io metto Tavares, che mi ha impressionato come terzino. Una roba, forza fisica, tecnica, assist, 5 assist in 5 partite.
Parlare.
Eccolo, a Mobo dice il Como, ti pareva. Vabbè, viva il Como, dai. Viva il Como, dai.
No, no, viva il Como, sentirete parlare.
Sì, sì, no, ne stiamo già parlando del Como, abbiamo detto che insomma, adesso... Dai.
No, tu lo trascuri, tu sì, mi cazzi sempre.
No, il Como si deve salvare, tu hai già dato obiettivi clamorosi, vediamo.
Vabbè, intanto ascoltami, io ho visto il primo tempo con Napoli, ne discutevo con Stefano e Stefano te lo può testimoniare.
No, ma pure io ho apprezzato molto il primo tempo.
Gli ha presi a pallate, fa riprendere un po' di esperienza sicuramente, è uno degli allenatori, Cesc Fàbregas, sentiremo parlare anche di lui.
Sono d'accordo, bravo.
Sono Simone. D'accordo anche su questo.
Poi ha ragione, dai, in 5 anni dalla D alla A e poi è la proprietà più ricca della Serie A. Non dimentichiamo questo.
Vabbè. Se serve facciamo anche Maracanà per Como. Se vuoi portare.
No, non essere ironico, perché Braglia mi ha detto fuori, adesso non lo può dire. Però tra 3 anni il Como potrebbe lottare per il titolo. Questo mi ha detto.
L'ha detto? Te l'ha detto? Tra 3 anni lotta per il titolo?
3 anni, beh, oh, 3 anni, mica.
Intanto mi sembra di aver capito dalle autorità competenti che probabilmente lo stadio lo fanno dove è lo stadio. Quindi vuol dire che la proprietà rimarrà per un bel po' di tempo.
Va bene.
Una proprietà che rimane per un po' di tempo, secondo me, non si limiterà ad avere uno stadio di proprietà e un campionato anonimo, soprattutto per le ambizioni sia dell'allenatore che della proprietà.
Vabbè, sei molto informato sul Como, quindi mi aspetto, vabbè, vediamo. Va bene, caro Braglia, ti ringrazio, vi saluto, vi auguro un buon fine settimana. Grazie a Simone Braglia, Massimo Orlando e Paolo De Paola, sempre un piacere, un abbraccio ragazzi.
Saluto a tutti.
Allora, ci fermiamo, continuate a nominare chi è stato il miglior giocatore in queste 7 partite, caro Stefano Impallomeni sta prendendo tanti voti, Pulisic che sale un po' al comando della classifica degli ascoltatori, poi dopo faccio la classifica, sta prendendo qualche voto anche McTominay, qualcuno ci dice perché non l'abbiamo nominato, però ragazzi ognuno...
Beh, i due rigori di Firenze poteva salire a 7 gol. ha fatto una battuta ovviamente.
Sì. Va bene, è vero, c'hai ragione, sai, poteva diventare pure capocannoniere, incredibile.
Esatto.
Ringraziasse Teo e Ebram. Allora ci fermiamo, torniamo perché vi facciamo sentire un po' di contributi e li commentiamo insieme a Stefano Impallomeni.